Volevo chiederti una ultima cosa, perché lo so che tra le chiese anche evangeliche sono tante divisioni e cose contraddittorie. E per esempio c'è questo grande predicatore in America che sì. È ben conosciuto, John MacArthur.
Sì.
È ben conosciuto, lui è uno degli insegnanti più grandi
in America. Sì.
È ben preparato.
Sì, lo conosco questo tipo, l'ho sentito predicare.
Sì. Ma allora se lui, la gente lo rispetta e crede la sua insegnanza perché è ben preparato, come mai, come possiamo sapere che lui sbaglia? Perché lo so che ultimamente lui predica che va bene prendere il marchio della bestia perché poi ti puoi pentire e Dio ti perdona. Abbiamo già spiegato che questo alla radio, questo non è scritturale. La Bibbia dice che chi prende il marchio della bestia va all'inferno.
Certo, ma è Apocalisse 14.
Però se questo insegnante è così rispettato, così conosciuto, penso che ha delle insegnanze buone, lo so che è calvinista, come possiamo sapere che è giusto o non è giusto ciò che lui ci insegna?
Ma guarda, diciamo il calvinismo è una religione cristiana e il 99% diciamo predicano il Vangelo, predicano la Bibbia, non c'è niente da eccepire, è tutto perfetto.
E quando sappiamo se lui sbaglia o no?
Lo sappiamo quando sbaglia, se noi conosciamo la Bibbia lo sapremo. Lo sapremo perché lui esce dal seminato, esce dalla Bibbia, come infatti ha fatto quando lui ha predicato ultimamente che va bene ricevere il marchio della bestia
mm-hmm.
e che ci pentiamo dopo.
Mm-hmm.
Capito? Non microchip, ha detto. Il microchip, sa, la gente discute, non sarà microchip, sarà
sì.
un timbro sulla testa, ma sia quello che
sì.
vogliono.
Sì, sì.
Non mi interessa a me. Credo che probabilmente sarà un microchip perché ha già tutte le caratteristiche, ma non mi interessa, può essere un chiodo, che mi interessa? Un chiodo con un martello che te lo mettono nel cranio, sto scherzando. Quindi non mi interessa cosa sarà, non mi metterò a litigare, a discutere se è un microchip o no, a me mi sembra di sì, ma non mi interessa, non è quello il punto sì. è il marchio della bestia. E questo tipo sta dicendo ricevete il marchio della bestia. Questo è pazzesco, capito? Questo sappiamo che è diventato un falso profeta. Sì, ma fino adesso ha predicato bene, sì, però anche Salomone predicava bene ed è andato a finire adorando idoli, cosa vuol dire?
Mm.
Va bene, quindi...
Ma come sappiamo che lui sbaglia? Possiamo leggerti, Dora,
sì.
Dora qualche punti che volevamo leggerti e se puoi dirci se questi punti sono biblici o no.
Sì, questo è un calvinista, ok?
Sì,
quindi MacArthur.
Sì, quindi i calvinisti sono molto, molto, molto legalisti. Non credono nelle lingue, non credono alle guarigioni, non credono allo Spirito Santo che fa i miracoli, eccetera. Per quello che ho capito io, non è che li ho studiati molto questi. Quel poco che ho studiato, che Calvino è un tipo protestante molto legalista, freddo, crudele. Infatti se studi la sua vita, era un politico Calvino, è più politico che cristiano. Però è ufficialmente era anche cristiano, un grande cervellone, tipo MacArthur, capito? Tipo cervellone... intellettuale, sì, Calvin, un grande intellettuale tipo MacArthur, tutto intellettualismo, capito? Quindi Gesù è venuto qui per semplificare il difficile, questa gente complica il facile. Andiamo.
Allora, un punto del calvinismo è che la dottrina che l'opera redentrice di Cristo è stata finalizzata alla salvezza solo di coloro ai quali è stata destinata la grazia della salvezza. Specificamente disegnata per rendere possibile e certa la salvezza degli eletti, solamente per gli eletti. E dopo dice anche che la redenzione è limitata nel fatto che è stata disegnata per alcuni e non per tutti. Dice che la redenzione è limitata nel fatto che è stata disegnata per alcuni e non per tutti.
Ho capito, va bene. Quindi praticamente loro mettono tutto nelle mani di Dio così che decide lui, no?
Sì, un altro punto che dice che egli, Dio, sceglie, è basata sulla sua sovrana, incondizionata, insindacabile ed insondabile decisione.
Questo dicono loro, no?
Sì.
Beh, sai, cioè, paroloni grossi che la gente neanche capisce, no?
È vero.
E praticamente cosa sta dicendo qui a livello... intellettuale che solamente i legalisti capiscono, cioè la gente normale non capisce niente, dice boh, quello lì c'è un diploma attaccato alla parete con un chiodo,
è vero.
Ma suppongo che sappia cosa sta dicendo questo, invece sono ciarlatani, invece stanno nascondendo sotto questa intellettualizzazione, qualche parola difficile, okay, della Bibbia, che solamente quelli che hanno un quoziente mentale di solito superiore al mio possono capire. Invece Gesù, dammi la scrittura per favore, va. Matteo 11, 28 credo, 27, 26, 27. In quel tempo Gesù prese a dire...
25,
grazie.
In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.
Ok, questo cercavo.
Amen.
Quindi Amen. Dio nasconde la sua verità agli intelligentoni e li rivela ai poveracci come me, che io sono una persona semplice, a me non mi interessa tutte queste intellettuali verità che solamente gli intellettuali, solamente chi va a scuola e alle scuole alte può capire. Gesù non è venuto qui per salvare gli intelligenti. Infatti in 1 Corinzi 1 dice: guardate in mezzo a voi chi è scelto, non molti saggi, non molti savi, mm-hmm. non molti intelligenti, mm-hmm. non molti, ma Dio ha scelto le cose pazze dal mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose pazze, perché dice 1 Corinzi 1? Perché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini.
Amen.
Quindi se qualcuno cerca di essere saggio diventi pazzo in questo mondo.
Amen.
Va bene, allora questa è la prima risposta al calvinismo. Sono troppo intellettuali, troppo intelligenti, troppo. Andiamo a livello di Gesù, che parlava
sì,
in un modo che i bambini,
molto semplice, sì.
i bambini capivano.
Amen. Sì, è vero.
Quindi loro vivisezionano la scrittura, la tagliano, la infagottano, la macinano, la cuociono, la insalsicciano e poi andando a mangiare poveri disgraziati seduti sulle panchine la domenica mattina che non capiscono niente e mangerebbero del veleno, basta che sia zuccherato abbastanza. Va bene? Guarda, praticamente per fare una lunga storia, accorciarla, praticamente questi qua stanno dicendo chi va al cielo, chi va in paradiso dipende da Dio, stanno dicendo questo.
Sì, io decido.
Lui sceglie basandosi sulla sua sovrana incondizionata decisione.
Praticamente noi ce ne possiamo andare a dormire, infatti molti calvinisti sono talmente fuori binario che molti di loro, sa cosa predicano? Che non serve a niente evangelizzare di Gesù, perché è tutto... già predestinato. Questi predicano solo la predestinazione, una cosa che poca gente ha capito.
Allora perché Gesù ha detto di andare a evangelizzare tutta la creatura? No?
E certo, loro non vanno a evangelizzare, molti di questi qua, perché dicono che tanto è tutto predestinato.
Sì.
E sì, dicono sì. anche che Dio ha creato alcuni esseri, dicono letteralmente così, esseri per andare in cielo e altri per andare all'inferno. Dio le ha create per mandare all'inferno.
Poverini.
Ma ti rendi conto che abominazione della desolazione, che blasfemia. Dio va a creare, vai a spiegare a qualcuno nella strada che dice: guarda, tu forse vediamo, ti facciamo un quiz, un test, oh, non l'hai passato, va bene, allora sei tra quelli che probabilmente non sei prescelto, Dio ti ha creato per andare all'inferno. Ma ti dirà: ma vacci tu all'inferno, tu e la tua religione, ti dirà. Ma è pazzesco, cioè quella è, per me è l'immagine del diavolo, non di Dio. Cioè un Dio che ti crea, perché l'ha creato? Perché vuole mandarti all'inferno. Non solo, ma questi qua sono tra quelli che credono che l'inferno è, che l'anima brucia l'inferno per eternità. Quindi l'eternità a strillare dice: ma cosa strillerebbero? Sì, che non sarà. Ma Dio, ma ci può sapere perché mi ha creato? Ma insomma, mi ha creato per farmi bruciare? Questa è l'immagine del diavolo, chiedo
sì,
scusa.
Sì, è vero.
Cioè questi calvinisti per me sono fuori binario, ma addirittura fuori stazione, fuori dal sistema ferroviario di qualunque nazione. Questi stanno andando nel deserto strisciando verso tra palude e palude, questi qua. Amiamoli, diamo un sacco d'amore. Guarda, ti do una scrittura, Giovanni 3,36, dammi una scrittura.
Giovanni?
Sì.
3,36.
Sì.
Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Quindi l'onere, il peso qui non è su Dio, qui dovrebbe dire, secondo i signori calvinisti, dovrebbe dire, ripeti un po', dammi la parola.
Chi crede nel Figlio ha vita eterna.
Dovrebbe dire, chi è stato prescelto dal Figlio da Dio ha vita eterna. Poi?
E chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita.
Ok, dovrebbe dire quelli i quali Dio ha rifiutato di dare la vita andranno all'inferno. Dovrebbe dire così. Sì. Invece dice il contrario. Qui mette il peso su di noi, chi crede, chi sceglie.
Sì, però loro dicono che Dio decide a chi dare la fede, a chi non dare la
fede. Sì, siamo burattini triplo.
Sì, non hai più scelta libera.
Siamo burattini alla terza potenza. Dov'è il libero arbitrio? Dio ha creato dei burattini. Ma allora a che gioco stiamo giocando qui? Che razza di Dio potrebbe essere questo? Che ha creato dei burattini A, burattini B, burattini del cielo e burattini dell'inferno. Quindi la gente si salverà, andrebbe in cielo perché non hanno deciso niente, sono dei burattini che Dio ha deciso per loro. Loro praticamente è un'ottima descrizione di come sarà il mondo durante il marchio della bestia, un mondo di burattini che decide tutto il diavolo. Chi saranno i suoi schiavi, benedetti eccetera, benedetti dal diavolo, e chi saranno i suoi nemici da uccidere. Cioè una volta dipende chi prende il microchip, non è così. Guarda Giovanni 5, 24.
Giovanni 5 24 dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Okay, dice, vi dico chi ascolta, non è dice chi Dio ha prescelto.
Sì.
Chi ascolta?
Chi sceglie ad ascoltare.
Va bene?
Sì.
Chi ascolta?
Sì.
Guarda, su questo messaggio si potrebbe andare avanti molto,
sì, sì.
Ma dice chiaramente, dice chi ascolta bene, chi non ascolta, cioè la nostra scelta.
Amen.
Ma tutto il Vangelo, tutto il Nuovo Testamento, tutta la scelta.
È vero.
Peccato, qualunque cosa, vivere nel peccato, vivere nell'obbedienza, vivere nella disobbedienza, vivere nell'amare Dio, vivere nel non amare Dio. Quindi uno a questo punto, uno ama Dio con mezzo cuore ipocrita, è perché Dio mi ha fatto così. Eh no, non dare la colpa a Dio che tu sei ipocrita. I farisei che suonavano le trombe, è Dio che gli suonava la tromba, erano loro.
Amen.
Allora,
un altro punto
sì.
È la redenzione limitata.
Cosa che dice?
Chiamata anche redenzione particolare, disegna la dottrina che l'opera redentrice di Cristo è stata finalizzata alla salvezza solo di coloro ai quali è stata destinata la grazia della salvezza. E dopo dice anche che la salvezza, l'opera redentrice di Cristo, non è universale per chiunque vuole accoglierla, ma è specificamente designata per rendere possibile e certa la salvezza degli eletti. E dopo la stessa cosa della redenzione dice che la redenzione è limitata nel fatto che è disegnata per alcuni e non per tutti.
Se ridicolo. Guardami una scheda. Cioè praticamente Dio decide chi deve redimersi o no. È logico che Dio decide, è Lui che apre e chiude le porte del paradiso, ma non lo fa in base alla che Dio le ha fatto scegliere, no andate all'inferno, sì venite in cielo. Capisci?
Sì,
non
sì.
È che Dio le apre in funzione di quello che... Se lui decide tutto, ma allora praticamente non serve a niente tutto. Cosa serve creare un mondo, lasciare libero il diavolo, i demoni, a tentare la gente, eccetera, perché tanto Dio ha deciso tutto? Ma allora, scusa, tanto voleva mandare il diavolo subito al lago di fuoco all'inizio e gli altri erano tutti già predestinati. A questo punto cosa è servito al Calvario?
Sì, è vero.
Cosa serve Dio scendere dal suo trono e morire su una croce per una cosa che non serve a niente? Tanto era tutto predestinato. Sono bugie del diavolo. Sono assolutamente bugie. E infatti, guarda, leggi secondo Pietro 3,9 e dopo anche Apocalisse 3 e 5. Credo che sia 5. Vai.
Secondo Pietro 3,9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Tutti, dice.
Apocalisse 3,5, guarda.
Dice tutti.
Quindi Gesù, il Signore, non vuole che nessuno perisca.
Amen.
Dobbiamo essere proprio ciechi. Accecate dalla religione per non capire cosa dice la scrittura. Te ne posso dare, possiamo fare uno studio e trovarne altri. Guarda, dice Dio non vuole che nessuno perisca.
Sì.
allora cosa me li crea da fare che devono andare all'inferno già predestinati, non importa cosa fanno, cosa non fanno. Così abbiamo qui uno che fa opere buone, magari va all'inferno, uno fa opere cattive e va in cielo, perché era predestinato, non ha nessun senso.
Sì, sì.
Ok? Quindi dammi anche quella scrittura.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Ok, qui parla del libro della vita, l'ho già spiegato, è diverso il libro dell'agnello, che non si può essere cancellati.
Sì.
Ho già spiegato questo. Ma il punto che voglio fare è questo. Chi vince non sarà cancellato dal libro della vita.
Allora è mia scelta di vincere.
Quindi
o no?
La tua scelta, no?
Non di dice, vincere o no? Sì.
Non dice Dio vince. Dice no.
Tu.
Sei tu che devi vincere il diavolo. Gesù lo ha già vinto dalla croce, ci ha già dato lo Spirito Santo, la potenza. È il nostro turno adesso di vincere il diavolo. Va bene?
Amen.
E se tu non lo vinci perché c'hai un falso profeta in chiesa che ti dice dormi qua, camomilla. Ogni tanto qualcuno si sveglia e fa, ma questa chiesa non fa niente, camomilla, alta, devi diventare più santo. Ogni tanto qualcuno si sveglia e dice, terribile, ma questa chiesa è morta. Devo andare a scuola, imparare teologia per 5 anni e dopo, se ancora non è imparato a dormire, continua la scuola. Capito? È orribile come il diavolo ha ingannato questa gente. È orribile. E gente che non va a evangelizzare, perché tanto è detto predestinato, che serve l'evangelizzazione? Ma Gesù ha detto va in tutto il mondo, ma Gesù forse sbagliava, ma insomma siamo tutti predestinati.
Sì.
Falsi profeti.
Amen.
Oh.
E dopo c'è un altro punto che dice che c'è grazia irresistibile. Dice che lo Spirito Santo è in grado di vincere ogni resistenza e di rendere la sua influenza irresistibile e efficace. Quando così Dio si propone sovranamente di salvare qualcuno, l'individuo non avrà successo nel resisterli.
Guarda, io credo che questi qua non capiscono neanche quello che scrivono. Questo è talmente complicato. Guarda, questa, cercare di spiegare una cosa così semplice, in un modo così, non si poteva spiegare in un modo più difficile e più complicato. Va bene, cioè, questo è il contrario, abbiamo letto Matteo 11, che Gesù dice, grazie Padre che hai nascosto le cose ai savi e le rivelate ai bambini. Il contrario, loro stanno nascondendo queste cose ai bambini e rivelandole, virgolette, agli intellettuali che poi non capiscono niente.
Allora,
questa cosa io ho pregato alcune volte, però non funziona, sai? Ho pregato a Dio, Dio, non importa cosa io voglio, i miei desideri, tu sempre fai la tua volontà nella mia vita. Se io non voglio, obbligami, force me tu.
Sì, forzami.
Però non funziona.
Non funziona perché Dio non
vuole robot. Io vorrei che non resisto alla sua grazia, alla sua voce nel mio cuore, però a volte lo faccio.
Ma Dio non vuole robot. Chi vuole una sposa robot? Andare da una donna e dice, aspetta un attimo, mi vuoi sposare? E quella prima che risponde, aspetta e ti do l'accordo come le svegli, cric. Adesso poi risponde, sì certo, padrone, tutto quello che dici padrone. 2 più 2 fa 5, sì padrone, anzi 24, padrone, lei ha sempre ragione, specialmente quando ha torto, sì padrone. Cioè chi vuole una sposa che è obbligata a sposarlo? Ti immagini in cielo Gesù con la sposa, dice, cara sposa, benvenuta, sposiamoci, sì padrone. E tu sei qui perché io ho deciso, sì padrone. Ho deciso tutto io, sì padrone. Grazie schiavetta, puoi andare, sì padrone.
È vero.
E questa
sì,
qui è la predestinazione.
È così.
Certo che Romani 8 dice Dio li ha predestinati, ma li ha predestinati perché lui sapeva, è onnisciente, la scelta che avrebbero fatto, loro la scelta,
sì.
E la scelta loro.
Perché
loro avrebbero scelto tra Cristo e Satana, la verità e la bugia, la salvezza e l'inferno, la verità e la bugia, la vita e la morte.
Amen.
Questo già dall'inizio era così. Vai in Deuteronomio 30, credo verso 19, vedi se dice, io metto davanti a voi.
30:19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra.
Contro di voi Israele, è Dio che parla.
Che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Allora chi sceglie? Dio?
No, scegli
no.
Tu.
Io ti pongo la scelta. Vita, morte, inferno, paradiso, la verità e la bugia, il diavolo o Dio.
Sì.
Tu scegli. Qui ci sono 10 comandamenti E qui, qui c'è il caos. Scegli caos o i comandamenti. E oggi il mondo occidentale ha scelto il caos. Via 10 comandamenti dalle piazze, via Dio dai governi, Dio non ci serve più, abbiamo la Repubblica. E adesso vedi un po' che caos che il mondo è diventato da quando le nazioni più potenti, Inghilterra, Europa e America, hanno detto che non gli serve più Dio. Loro hanno la Repubblica. L'America ha le flotte navali, ha i missili atomici, cosa gli serve Dio? E guarda un po' che Sodoma e Gomorra, che centro di perversione, Babilonia, la prostituta che l'America è diventata. Andare avanti o c'è domande?
C'è un ultimo punto, la perseveranza dei santi. Gli dicono che i santi, secondo la Bibbia, non possono scadere dalla grazia e perdere la loro salvezza. Allora, per qualche motivo, se uno giunge a rinnegare la loro professione di fede, essi, se sono autentici eletti, presto o tardi se ne ravvederebbero, tornando così in comunione con Dio.
Ok, tutto è finito?
Sì, dice che niente o nessuno potrà frustrare il piano sovrano di Dio, il proposito sovrano di Dio.
Altre baggianate intellettuali. Cioè, l'intellettualismo non è prova di verità. Carlo Marx, il discepolo del diavolo che ha fatto la Bibbia del comunismo, era uno dei più grandi intellettuali del XIX secolo.
Ma è vero che possiamo scadere dalla grazia e perdere la salvezza?
Com'è che dice?
È vero che non possiamo scadere dalla grazia e perdere la salvezza?
Ma guarda, questo mostra che falsi profeti che sono questi. Mi dai una scrittura fuori, Galati 5:4 e anche capitolo 6, guarda. Galati 5:6, guarda, bastano queste due scritture per mostrare che falsi profeti che sono questi insegnanti. No, non c'è da meravigliarsi che questo poveraccio John MacArthur in giro a predicare riceve la marca della bestia. Diventiamo posseduti del diavolo, poi ci pentiamo. Diventiamo demoni, poi ci pentiamo. Questo qui è talmente fuori binario questo. Che leggi.
Sì, allora. Allora loro dicono che se uno è veramente salvato non può scadere dalla grazia. Allora uno può perdere la salvezza?
Salvezza no.
È questo che loro dicono.
Ma io sto parlando della grazia qui.
Sì. Loro dicono se sono autentici eletti, presto o tardi se ne ravvederanno tornando così in comunione con Dio.
Questo sì, però la grazia si sbagliano. Sono d'accordo che la salvezza vera non si può perdere, questo lo predico anch'io, hanno ragione su questo punto, però è sbagliato completamente, è un falso insegnamento dire che non può cadere dalla grazia. Puoi leggerlo, Galati 5:4.
5:4?
Sì.
Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Scaduti dalla grazia, scaduti, ciao.
Loro dicono la stessa cosa.
No, non dicono la stessa cosa, lo dicono non puoi cadere dalla grazia.
Dice
no?
Non possono scadere, gli dicono no.
Sì, non possono scadere.
Non possono.
Però Paolo dice ai Galati, voi siete scaduti dalla grazia.
È vero, sì.
È il contrario. Capito. Allora, loro dicono che nessuno che è salvato può scadere dalla grazia, però vediamo in Galati 5:4, Paolo dice, voi Galati...
Siete scaduti?
Sì. Se volete essere giustificati dalla legge, separati da Cristo.
Capito?
Ora è possibile.
Quindi ci sono delle situazioni che tu puoi perdere la grazia. La grazia non è la salvezza. Uh-huh. La salvezza è una piccola parte della grazia. La grazia è tutto. Uh-huh. La grazia è tutto. Se Dio ti benedice finanziariamente, se ti benedice nel tuo matrimonio, se Dio ti benedice che ti libera da maledizioni spirituali, eccetera, da stregonerie, è un dono della grazia di Dio.
Sì, sì.
Però la salvezza è una cosa specifica, è una parte della grazia, si chiama salvezza pagata da Cristo, pagata dal suo sangue. Questo è fuori discussione. Grazie a Dio, perché sennò nessuno la può tenere, visto che siamo peccatori di giorno in giorno.
Quando dice che puoi scadere dalla grazia, è come perdi le benedizioni perché sei fuori della volontà di Dio, perdi la unzione, però non la salvezza.
Salvezza non si perde mai.
Okay.
Non è che questi qui hanno torto su tutto.
Sì,
ogni
sì,
tanto
sì.
Qualcuno buono le imbraccano.
E poi loro anche dicono che niente e nessuno può frustare i suoi sovrani propositi. Questo è vero o no?
No, è falsissimo. È falso. Niente e nessuno può frustare i suoi sovrani propositi. Infatti, noi vediamo che per quanto riguarda Dio, lui vorrebbe che tutti si salvassero. Mm-hmm. Va bene?
Ah, sì, è vero.
Sì, hai detto. Non abbiamo letto quello?
Sì, sì, sì.
Quindi, sì, l'abbiamo letto.
Sì,
era in primo Pietro 3:9, mi ricordo, o secondo Pietro?
Ecco, vuoi trovarla quella scrittura?
Okay.
Secondo Pietro 3:9.
Secondo?
Sì, secondo Pietro.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Amen.
Capito?
Sì, questo è il suo proposito, però non è che sempre it happens, it doesn't come to pass.
Si adempie.
Non si adempie.
Esatto. Guarda, se vuoi andare anche, vediamo un pochettino, leggi anche Galati 6:7.
Galati 6:7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
Amen.
Quindi, quindi chi semina, come semini mieti, non è che puoi dare la colpa a Dio se hai seminato male. Se
è
tu
vero.
Ti comporti da peccatore, egoista, non puoi dire, Dio, colpa tua, sei tu che mi hai prescelto, sei stato predestinato ad essere peccatore, a rubare, a imbrogliare, a fare pastore di chiesa che immagazzina i soldi e fa morire di freddo le pecorelle, e tu mi hai prescelto di essere un cristiano salvato, sì, però mercenario, però ipocrita, però mezzo fariseo. Quindi Dio, scusa, ma è colpa tua, tu mi hai predestinato così, non è mica vero.
Sì.
Sono stupidaggini questa via. Come tu semini mieti, chi semini nello spirito vita eterna, chi semina per la carne, dalla carne mieterai corruzione. Vuoi andare da... vada primo Timoteo.
Sì.
Allora, verso 4, credo.
Capitolo?
Primo Timoteo, capitolo 2, verso 4, devi cercare.
2, 4. Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità.
Quindi,
amen.
Quindi Dio vuole che tutti siano salvati,
wow,
giusto?
Sì.
E perché dici che nessuno può frustrare la volontà suprema di Dio? Questa è la sua volontà, che tutti siano salvati.
Però
per questo
tutti.
Che il mio Dio di amore è morto sul Calvario. Non so che Dio c'hanno questi qua. Questi c'hanno un Dio, bisognerebbe correggere la Bibbia e dire il quale non vuole che tutti siano salvati e che non vengano con la verità. Perché? Perché alcuni devono andare all'inferno. Perché? È perché Dio vuole vedere dalla gente così, che Dio ha creato apposta dalla gente che brucino e gridino tutta l'eternità. Perché? E lui è Dio, eh? E lui è Dio, gli fa quello che gli pare. Non è mica vero. Dio ha una logica. E
sì.
Questa logica si chiama amore, si chiama perdono, si chiama morire sul Calvario per salvare dei disgraziatoni come te e me e anche questi qua.
Amen.
Amen. Che Dio ci
aiuti. E questi qua, grazie a Dio che questi qua si sbagliano. Grazie a Dio che si sbagliano.
Cosa vuoi dire?
E grazie a Dio che si troveranno davanti a Dio un giorno e che Dio non gli dirà: cari calvinisti, alcuni di voi sono predestinati, creati per l'inferno,
okay.
Bicicletta e pedalare.
Sì, ho capito.
Grazie a Dio che questi qua un giorno davanti a Dio diranno: meno male che mi sono sbagliato.
You know, it comes to me the story of the thief by the cross of Jesus. I mean, at the last second he repented.
Traduci, Angela.
And Jesus took him in.
C'è la storia di
lavorare, quindi la Bibbia dice chi non lavora non mangia.
Però ho lavorato.
Guarda,
sono
arrivando dalla strada della Germania, che sono cuoche di grido.
Io ho sognato con loro. Ieri sera.
Ho sognato
con le due dolcissime sorelle.
Una donna o un uomo?
Donna.
Una donna.
Due sorelle, le due sorelle della Germania.
Controllare qui i sogni, perché dobbiamo discernere.
Dora, allora, sei alla radio, Dora.
Stai attenta che
dal
qui,
vivo.
Qui, vivo o morto.
Però Giuseppe, nello spirito. Sono sognata con le due sorelle dolcissime che sono venute qui e nel sogno we were hugging each other.
Vi abbracciavate.
All of us together.
Tutti noi.
And one of the sisters
questo
said.
Questo sarà sicuro.
One of the sisters said, "You are my family."
E una di queste sorelle ha detto, voi siete la mia famiglia.
And I'm so glad to be here.
E sono così felice di
essere
qua.
The two of them were here.
E tutte e due erano qui.
And we were together.
Beh, dalle ultime informazioni stanno arrivando, no?
Sì.
Arriveranno ad agosto?
Sì.
Ok, e stanno arrivando ad agosto. Infatti abbiamo già preparato un posto, trovato un posto molto economico, no?
Sì.
Dove possono alloggiare, un campeggio, no?
Un campeggio.
Campeggio bellissimo. Verranno con due bambini anche, no?
Sì. Che possono anche cucinare.
È un campeggio dove costa, abbiamo negoziato il prezzo, prezzo bassissimo, no?
Sì.
Un bungalow, per quanto costa questo bungalow?
Dora,
quanto costa?
Sì.
Tu sei la pratica.
15 in dollari.
26 dollari.
26 dollari 20 euro. 20 euro al giorno,
al
no?
giorno.
Però sono 4 persone.
Per 4 persone,
e
sì.
possono cucinarsi.
Sì.
Ok.
Senza sopraprezzo.
Andiamo a visitarle l'ora di pranzo. Perché ho sentito che sono cuochi che cioè, cosa dice Andrea?
Sì, Andrea dice alleluia. Non vuoi una sopa rumena?
No.
Una zuppa
rumena.
Mi piacciono gli spaghetti. Allora va bene, allora ci siamo?
Sì.
Devo gridare un po' di più? Abbastanza così.
No, abbastanza così.
Sufficiente
abbastanza
le gridate.
No, but you didn't translate, I was saying the story of the guy crucified by Jesus,
allora,
right? The last second he repented.
Allora dice, c'era un uomo, l'uomo, il ladro crocifisso a fianco di Gesù, si è pentito al?
All'ultimo momento.
All'ultimo momento.
E Gesù l'ha ricevuto. Ha detto, oh tu non sei disegnato per il cielo.
Vabbè,
allora,
ma loro ti diranno era predestinato.
No, lui ha scelto di credere in Gesù.
È vero, infatti c'era il ladrone che ha scelto di insultare Gesù.
Sì.
Okay. E l'altro ha scelto di credergli.
È
una scelta.
Cioè,
a questo punto, se sono predestinati, non c'entra niente quello che dici e quello che non dici.
Sì.
Quindi sono stupidaggini con la S maiuscola.
Grazie Gesù per la Bibbia.
Grazie Gesù per la Bibbia. Infatti, guarda, se non fosse stato per la Bibbia, qui non ci capiremmo niente. Perché uno va a scuola, per i farisei, per esempio, andava a una scuola di farisaismo di alto livello e predicavano bene. Tanto che Gesù, Matteo 23, ha detto, i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, ubbidite tutto quello che dicono, ma non fate quello che fanno perché sono ipocriti. Quindi qualunque ipocrita può andare a scuola biblica, che sia fariseo, che sia calvinista, sia cattolico, protestante, e venire a dire io conosco la Bibbia al 100%, e la conosce. Oggi ci sono farisei nelle chiese cristiane che Gesù direbbe, questi farisei cristiani siedono sulla cattedra, sul pulpito della chiesa, tutto quello che vi dicono fate, e io non so neanche se dovete fare tutto quello che dicono, perché dicono un sacco di stupidaggini. Però non comportatevi come loro, perché dicono ma non fanno. Predicano l'amore, però loro intascano i soldi. I soldi che si raccolgono domenica sono per la Chiesa. Cosa facciamo con i soldi qui? Voi siete testimoni. Cosa succede con i soldi qui nella nostra Chiesa?
We use them for the gospel 100%.
Ok, sono per i fratelli. C'è qualcuno che muore di fame qua?
No.
Qualcuno che non ha scarpe?
No, infatti ieri ho comprato le scarpe per Andrea.
Sì.
io ho una macchina speciale, meglio di voi.
No. Ci abbiamo una per tutti.
C'ho orologio Rolex meglio degli altri.
No.
Sei stato l'ultimo a comprarti l'orologio tra tutti noi.
Prima mi sono assicurato che tutti se lo comprassero, alla fine l'ho preso anche per me.
Sì, è vero.
Stesso prezzo. Quindi questo è l'insegnamento di Gesù, che anche i fratelli che vengono qui, che organizzeranno magari delle piccole chiese in casa, in queste piccole chiese organizzeranno condividere, aiutarsi, fratelli all'interno, va bene? Queste sono le vere chiese.
Sì.
Gloria al Signore. Altre domande?
No, dobbiamo chiudere.
Io mi vado.
Tu vai?
Sì, sì. E noi fra poco raggiungiamo la ritrasmissione se non ci fermiamo qui.
Sai cosa diciamo? Continuiamo, se ne parla.
Io mi vado perché dobbiamo andare a evangelizzare.
Ok, anche tu Andrea vai?
Sì.
Dove
io
andate?
Il primo sempre.
Abbiamo invitato a fare un programma del Vangelo in una chiesa.
Sì, domani, 2.
Quindi vi ospiteranno a dormire la stasera?
Sì,
sabato.
È una famiglia bellissima che vuole uscire da tutti i debiti, si stanno vendendo tutto per pagare i debiti.
Si stanno comprando una roulotte.
Sì. sono, they are courageous.
Sono coraggiosi.
Sono coraggiosi perché dicono vendiamo tutto
per pagare i debiti. Solo per pagare i debiti.
E dopo viviamo con quello l'ingresso,
ottimo, questo lo consiglio a tutti.
Il Signore ci dà.
Vendetevi tutto e uscite dai debiti e vivete umili come Gesù.
Sì, giorno per giorno.
E uscite dalla schiavitù, delle sanguisughe, Dracula moderni del sistema bancario moderno. Sì, il direttore delle banche, non i direttori che prendono lo stipendio, poveracci, sono anche mal pagati, dico i proprietari delle banche. Hai visto che denti che hanno, tipo Dracula? Non cadere nelle mani di questi Dracula, non cadere, questi sono vampiri moderni, vivono come i pipistrelli, vivono di sangue, parlo dei padroni delle banche, non parlo dei poveri impiegati che sono impiegati
come... questa famiglia ci ha chiesto preghiera, pregare per loro che possono vendere per pagare i debiti. Possiamo pregare per loro e per altri fratelli che sono nella stessa situazione?
Amen. Preghi tu o preghi?
Tu.
Soprattutto io. Va bene. Amen. Signore Gesù, ti prego per questi fratelli, Signore, che hanno problemi di stregoneria, problemi di... hanno bisogno di liberazione spirituale, hanno bisogno qualcuno anche di salvezza, qualcuno ha bisogno di guarigione fisica, qualcuno ha bisogno di guarigione finanziaria, Signore. Aiutaci tutti, Signore, tutti aiutaci a capire che Tu sei la risposta, Tu sei la chiave, Tu sei il centro, Tu sei il Cristo, Tu sei il Salvatore, mandato da Dio per aiutarci a far crescere i nostri figli nel modo giusto, ad amare le nostre famiglie nel modo giusto, a spostarci dai luoghi che saranno maledetti, che queste Sodoma e Gomorra che è diventato il mondo occidentale, che adesso arriverà l'Anticristo. Già è arrivato, lo Spirito è già qui, già si glorifica l'omosessualità e si blasfema il cristianesimo. Usciamo da questi posti, usciamo, andiamo nel nome di Gesù Cristo nei posti dove l'acqua è fresca, lo spirito è calmo e possiamo ancora evangelizzare, amarci, pensare a Gesù, pensare ad amare il Signore, non solo pensare a difenderci dall'Anticristo e dal suo marchio, ma possiamo andare sui colli dove l'erba è verde, dove l'acqua è fresca, dove l'acqua è cristallina e pura, l'acqua è la tua parola, dove avremo tempo per leggere la tua parola, avremo tempo per amarti e per amarci. Nel nome di Gesù, tramite l'autorità che abbiamo ricevuto, l'autorità che tutti noi riceviamo nello Spirito Santo, tramite l'autorità che Tu mi hai dato, Signore, a tutti noi.
Grazie, Gesù.
Spezziamo, infrangiamo, distruggiamo le catene di Satana nelle vite di questi fratelli che ci ascoltano, Signore.
Amen.
Questi fratelli che sono contro i quali il diavolo manda dardi infuocati di problemi a ripetizione. Aiuta questi fratelli a tenere lo scudo alto, proteggersi da queste bugie e a operare per uscire dalla Babilonia, Signore. Il mondo occidentale è una grande Babilonia, uscite da Babilonia, salvatevi le vite. Leggi Geremia 51,6, per favore.
Okay.
Uscite da Babilonia, popolo mio, esci da Babilonia, salvati, nel nome di Gesù.
Amen. Geremia 51,6. Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore. Egli le dà la sua retribuzione.
Amen. Quindi,
Amen.
È la vendetta del Signore. Gloria, sì, gloria a te, Gesù.
Amen.
Uscite da Babilonia. Grazie, Gesù, perché Amen. Il Signore, la vendetta del Signore sta per cadere su questi luoghi che si sono messi, adesso stanno innalzando l'omosessualità, esattamente la Sodoma, come ha detto Gesù in Luca 21, Luca 17, capitolo 21, dice: sarà come i giorni di Lot, i giorni di Noè. Ci siamo, ci siamo. Ho finito, Dio vi benedica, fratelli e sorelle.
Amen. Amen. Dio ti benedica anche a te, Giuseppe.
Grazie, Gesù.
Domani ci sentiamo di nuovo, parleremo su come sentire la voce di Dio. Allora, Giuseppe, tu già da molti anni che stai seguendo Gesù, devi insegnarci ciò che tu hai appreso, come sentire la voce di Dio.
Quello che sto apprendendo.
Ok.
Non sono arrivato da nessuna parte, sto camminando, sto Amen. Crescendo.
Parleremo anche delle cose che succedono nel mondo, le notizie, le cose che sono profetiche, che possiamo vedere nella Bibbia che si stanno adempiendo.
Si stanno adempiendo sotto i nostri occhi delle notizie di quasi tutti i giorni.
Sì, anche poi molte altre cose e domande dai fratelli che hanno scritto. Dio vi benedica, vi vogliamo molto bene. Rimanete con noi per domani alla 15 ora italiana con Radio Blast.
Gloria al Signore. Amen.